sono le 18, io sono Luigi Ambrosio, questa è Radio Popolare, l'Orizzonte. Avrete sentito anche nei notiziari, nei giornali radio di Popolare Network, che Ilaria Salis è salva per un voto. L'Europarlamento ha deciso che viene respinta la richiesta del governo ungherese di revocarle l'immunità parlamentare. Avrebbe significato la revoca dell'immunità parlamentare il ritorno nelle carceri di Orban. E io, senza perdere tempo, voglio salutare subito Ilaria Salis, che è con noi. Buonasera Salis.
Buonasera.
Posso immaginare sia molto felice, anche se insomma, un solo voto di distanza ha fatto venire i brividi.
Sono molto felice, soprattutto perché quella di oggi è stata una vittoria dell'antifascismo, è stata una vittoria della democrazia contro questi regimi autoritari che appunto che fanno da sponda, diciamo, a questi nuovi fascismi che emergono. Ecco, sono tanto felice, appunto, appena poi mi sono resa conto di come era andato il voto, il mio primo pensiero è andato a Maya, che è appunto un'attivista detenuta nelle carceri ungheresi, in quelle orrende condizioni che purtroppo conosco molto bene, che viene sottoposta a un processo farsa, anche domani mattina sarà portata in aula nel Tribunale di Budapest in catene. Ecco, io credo che il voto di oggi abbia dimostrato per l'ennesima volta che non è possibile un processo equo per gli antifascisti, come per tutti gli oppositori politici sotto il regime di Orban, e che quindi Maya vada riportata a casa subito, in Germania, e che in Germania si svolga il suo processo.
Senta, a proposito di Maya, a proposito degli antifascisti detenuti in Ungheria, a proposito di quel regime, il regime di Orbán, come si tiene alta l'attenzione dell'opinione pubblica e della politica?
Beh, ecco, credo che sia un po' compito di tutti noi, comunque, portare avanti una battaglia che vada proprio a delegittimare dei processi che utilizzano la giustizia per finalità politiche. Il report che la Commissione ha scritto sul mio caso parlava molto chiaramente di fumus persecutionis, cioè di un intento politico persecutorio, e quindi diciamo bisogna intervenire, bisogna che la Germania appunto si attivi per riportare immediatamente Maya a casa e per processarla lì, e come io stessa invece chiedo di che il mio processo si svolga in Italia, cosa che è assolutamente possibile appunto anche con l'immunità.
Senta, adesso il processo a suo carico in Ungheria è congelato, naturalmente, perché lei è eurodeputata e oggi il Parlamento si è espresso a suo favore. Allora, perché lei continua a chiedere invece il processo in Italia?
Perché la mia intenzione non è quella di sottrarmi alla giustizia, la mia intenzione è semplicemente quella di avere un processo giusto ed equo, cosa che ovviamente non può essere nell'Ungheria di Orban. Anche il voto di oggi va a confermare proprio questo, e voglio che appunto trovare una soluzione a questa situazione, e appunto celebrando il processo in Italia, cosa che invece è possibile anche mantenendo l'immunità parlamentare.
Senta, da destra c'è stata indignazione, Salvini, il generale Vannacci, altri esponenti. Che cosa risponde a loro?
No, la Lega è qualcosa di vergognoso. La Lega non è neanche d'accordo con il processarmi in Italia. Questi si definiscono patriotti, si definiscono sovranisti e consegnerebbero una concittadina nelle mani di un potere autoritario che ha assicurato una persecuzione certa. Questo è assolutamente vergognoso. Sono dei fascisti, sono dei nuovi fascisti che godono nell'umiliazione del nemico. Questo è quanto, ed è qualcosa di assolutamente riprovevole, e appunto quindi io non ho appunto altro da aggiungere.
Senta Salis, oggi lei ha dichiarato, non dico chi ha votato per me, quindi conosce le persone che alla fine hanno votato a suo favore?
No, in realtà non ho idea di chi abbia votato a mio favore, anche perché si trattava di un voto segreto. Quello che posso dire è che sicuramente in questo periodo ho ricevuto solidarietà anche da parte di persone appartenenti al centrodestra, perché appunto se esiste una destra fascista che disprezza tutti questi valori appunto democratici, come appunto la Lega, come i patriotti, fortunatamente esiste anche, esistono anche delle persone migliori di loro, ecco, che qui non...
Chi sono queste persone che le hanno portato solidarietà da destra, diciamo?
No, non faccio nomi.
Nazionalità? C'erano degli italiani?
Ma io, insomma, parlo in generale a livello europeo.
Sì, perché naturalmente ha visto le polemiche, no? Che ci sono adesso tra Lega, Forza Italia, dentro il centrodestra si rimballano le responsabilità. Lei non ci vuole fare i nomi, d'accordo, però ci spiega qual è stata secondo lei la dinamica che ha portato molti rappresentanti del PPE o a non presentarsi in aula o a votare a suo favore?
La dinamica credo solo che sia molto semplice, che l'Europa oggi si sia ricordata quella che è l'origine, cioè l'origine antifascista. Si tratta appunto di istituzioni europee nate sulle ceneri del nazifascismo. Quella di oggi è una vittoria dell'antifascismo, perché appunto questo stesso Parlamento esiste, no, per impedire che una barbarie del genere si ripeta di nuovo in Europa. E c'è invece chi lo vorrebbe, c'è chi che appunto ci sono invece i neofascisti, coloro che appunto portano avanti ideologie sovraniste, ideologie di morte, ideologie di sopraffazione. Appunto abbiamo la Lega, abbiamo i patrioti, abbiamo Fidesz in Ungheria, e ecco, e questi partiti stanno in Europa proprio per calpestare, per distruggere l'Europa, per distruggere la democrazia. Io credo che sia stato un voto che si sia assolutamente reso conto di quella che è la situazione e che abbia espresso un no, uno stop a queste derive sovraniste, a queste derive autoritarie.
Prima di lei c'è stato un voto sempre su una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare da parte del governo Orbán nei confronti di un rappresentante dell'Europarlamento ungherese, Peter Magyar, che è considerato il possibile candidato anti-Orbán alle prossime elezioni in Ungheria, è accusato di corruzione. Quel voto ha avuto, bisogna dirlo, sale su una maggioranza più ampia rispetto al suo, molto più ampia. Quindi qualcuno ha deciso di votare a suo favore,
adesso al di là delle... Scusi, non ho sentito.
Qualcuno ha deciso di votare a favore di Magyar e poi però non l'ha fatto per lei. Diciamo, c'è una certa
Può essere, ma l'importante è che sia passato il report redatto dalla Commissione Affari Giuridici, che è appunto un report che parla chiaramente di fumus persecutionis, cioè di un intento politico e persecutorio nei miei confronti, volto a silenziare quella che è la mia attività politica. Questo l'ha scritto la Commissione Affari Giuridici, è una commissione composta da deputati che hanno studiato il caso per mesi, che hanno posto delle domande alle autorità ungheresi riscontrando anche una dubbia collaborazione, no? Nel senso che nel report era scritto anche che le autorità ungheresi non avevano risposto in maniera soddisfacente alle loro domande, perché ovviamente questi sovranisti appunto trattano, no, con sdegno, con superficialità il Parlamento, le istituzioni europee. L'importante è quello, l'importante è che questo report sia passato, ma perché è così? Cioè, mi sembra assolutamente evidente che ci sia in corso una persecuzione politica.
Senta, lei è stata votata anche da molte persone che ascoltano Radio Popolare, lo sappiamo perché ne abbiamo parlato molto in quei giorni, anche proprio come simbolo di una certa Europa contro il sovranismo, contro i pericoli di derive autoritarie. Ora che è più tranquilla, che tipo di lavoro intende fare nei prossimi anni a Bruxelles?
Beh, intendo comunque portare avanti, potenziare a Bruxelles e in Italia quell'attività che ho già imbastito, diciamo, in questo primo anno, che appunto si tratta sicuramente di un'attività volta alla tutela sicuramente dei diritti civili, dei diritti umani, per quanto riguarda i detenuti, eccetera, che è una battaglia che va sempre e deve sempre andare a braccetto con quella invece per i diritti sociali, come ad esempio il diritto all'abitare. Ecco, sono diciamo, le battaglie che ho già impostato già da questo anno, ovviamente senza avere adesso questa spada di Damocle che comunque mi risucchiava, no? Tutte tante energie, potrò dedicarmi con molto più energie invece a queste battaglie.
Grazie Ilaria Salis, grazie per essere
Grazie.
stata con noi questa sera e buon riposo. A questo punto immagino la giornata sia stata
Grazie.
lunga. Buona serata.
Buona serata.
Arrivano diversi messaggi, ne leggo uno. Il voto che ho dato a Salis è stato quello che mi ha dato più soddisfazione negli ultimi 20 anni. Cosa c'è nella testa di un parlamentare europeo che vota per mandare in carcere una persona dopo aver visto la vergogna della giustizia ungherese? Federico Baccini da Bruxelles. Buonasera Federico.
Buonasera Luigi, buonasera a
Allora,
tutti.
lei non ce lo ha detto, ma dicelo tu, chi ha votato tra i parlamentari del PPE per salvare Ilaria Salis dalle carceri ungheresi?
La domanda da 100 milioni di euro probabilmente. Allora, non lo sappiamo, dobbiamo dirlo, lo diciamo subito, a scanso di equivoci. Il voto, appunto, lo diceva Salis, era segreto, però un po' di, come dire, di indizi iniziamo già ad averli. Nel senso che sappiamo bene dal voto, insomma, dalla vigilia del voto, che tedeschi, polacchi, ungheresi, appunto, tra i popolari, non erano molto ben disposti a fare un assist a Orbán, e né su Magyar, appunto, come ricordavi prima, che è potenziale candidato anti-Orbán alle elezioni della prossima primavera in Ungheria, ma neanche su Salis, proprio perché quelle immagini che tutti abbiamo in mente, appunto, di Salis in catene, con i ceppi alle caviglie nell'aula del tribunale a Budapest, andavano ben oltre la violazione dello Stato di diritto. Quindi non sappiamo chi c'era tra questi, ma erano tanti, e il PPE poteva contare 188 membri. Se avessero votato in modo compatto, sicuramente non staremmo qui a parlare di Salis, che è ancora un'eurodeputata.
Si può dire semplicemente che è stato un voto a cascata rispetto a quello pensato e agito per il deputato ungherese, oppure c'è stato anche un calcolo politico attorno a Ilaria Salis?
Allora, per qualcuno probabilmente è stato così, sicuramente appunto quelli che
Cioè è
citavamo,
stato un
tedeschi,
calcolo
polacchi,
politico?
ungheresi, è stato prevalentemente un calcolo politico. Questo sicuramente anche perché sappiamo invece che il PPE, appunto, lo ricordavi prima giustamente, la maggioranza nei confronti di Magyar è stata molto più ampia, banalmente, perché quello per Magyar non è stato un voto segreto, ma è stato un voto ad alzata di mano. Cioè significa che la presidente Metsola, una volta guardata l'aula con l'alzata di mano, ha capito chiaramente che c'era una netta maggioranza. Quindi sappiamo benissimo che il PPE era tutto schierato a favore di Magyar, su questo non c'è dubbio, anche perché Magyar, tra l'altro, è membro del Partito Popolare Europeo. Per Salis i conti sono stati un po' diversi e sicuramente politici, basta solo pensare alla posizione di Forza Italia, insomma.
A proposito di Forza Italia, naturalmente ci interessa relativamente, ma siamo in Italia, c'è la polemica Lega contro Forza Italia, la Lega che accusa Forza Italia di aver salvato Ilaria Salis. Certo, Tajani, il coordinatore di Forza Italia, anche ministro degli esteri di ieri, diceva no, noi voteremo contro di lei, però con un solo voto di differenza, anche solo per caso, è difficile immaginare che Forza Italia non abbia dato un aiuto che a questo punto è stato decisivo.
Allora, ci interessa in realtà anche a livello europeo, oltre che a livello nazionale, perché se ammesso e non concesso che Forza Italia abbia votato in modo compatto insieme alle altre forze di governo contro l'immunità di Salis, e la Lega, appunto, in quanto membro dei patrioti, ha accusato chiaramente, se non proprio Forza Italia in sé, il Partito Popolare Europeo in generale. Il problema è che questo ha scatenato a sua volta la reazione, appunto, come dicevi, di Forza Italia, e alcuni dei suoi membri, oltre a Tajani, ma per esempio Tosi oggi pomeriggio, ha fatto sapere che circa il 20% dei patrioti si sono schierati, cioè non si sono proprio presentati al voto. Ora, non sappiamo effettivamente se è vero, perché purtroppo al momento i dati alla mano sulle presenze noi non ce li abbiamo, ma se questo è vero, Sì, il Partito Popolare Europeo ha la sua dose di responsabilità, appunto, 188 compatti non avremmo il voto, appunto, questo tipo di voto, ma se i patrioti, quindi tra cui anche la Lega, non sappiamo come hanno votato, ma c'è anche la Lega di mezzo, se fossero tutti presentati al voto, ecco, quel voto in più, fa la differenza, insomma.
Grazie Federico, poi domani naturalmente quando avrete i tabulati ci ritorneremo su questa cosa. Intanto buon lavoro.
Grazie, buon lavoro e buona serata.
Se a destra litigano in Europa per il voto su Ilaria Salis, il centro-sinistra, Campo Largo, si lecca le ferite, come si dice, insomma, nel gergo quello più terra-terra. Dopo il voto in Calabria, qualcuno ci sperava, è andata malissimo. Buonasera a Salvatore Vassallo dell'Istituto Cattaneo di Bologna.
Buonasera, grazie all'invito.
Voi fate come sempre l'analisi del voto quantitativa e flussi elettorali. Cosa dicono per quanto riguarda il campo largo questi dati che avete elaborato?
Ma noi dobbiamo sempre cercare di astrarci dalle interpretazioni dei protagonisti che sono molto, che si applicano molto a fattori contingenti, a volte anche dando un peso eccessivo a cose come le caratteristiche del candidato o il formato specifico della coalizione. E in questa circostanza, noi sembra di aver trovato una spiegazione che è abbastanza remota nel tempo, meglio, riflette orientamenti di fondo dell'elettorato calabrese, che sono abbastanza ben visibili se solo uno guarda i risultati elettorali degli ultimi 20 anni, perché vede che il centrodestra ha quasi sempre, 3 volte su 4, con un'eccezione spiegabile, ottenuto un risultato molto migliore alle regionali rispetto alle europee dell'anno precedente. Per dire, nel 2020, tra il 2019 e il 2020, c'è stata una sequenza di risultati perfettamente identica a quella del 2024-2025. Aveva intorno al 47 alle europee, ha preso il 57 alle regionali. E contemporaneamente noi vediamo che alle regionali c'è una crescita delle liste, in questo caso dell'area di Forza Italia, diciamo di un'area che potremmo definire un po' rudimentalmente di centro, moderata, ma comunque espressione di con candidati che sono di solito una espressione del territorio, sono persone molto presenti nel territorio. Quindi diciamo che in questo caso l'esito era abbastanza prevedibile se lo solo avessimo visto bene queste tendenze del passato, e sicuramente rafforzato dalla caratteristica anche delle due candidature e dal fatto che Campo Largo continua a non funzionare perfettamente. Però va detto che, data questa specificità regionale della Calabria, io non penso, noi non pensiamo che si possano trarre da questo risultato troppe considerazioni per il futuro. Di sicuro, dal punto di vista politico, è una sconfitta cocente. Non vuol dire che non ci sia spazio per il campo largo nemmeno al sud.
Anche se, come già analizzavamo ieri, insomma, il voto calabrese avevano messo un candidato molto forte, quantomeno nell'immagine, e avevano messo un grande investimento politico contro un candidato, quello del centrodestra, che è toccato da un'inchiesta per cui si era
Sì, però
dimesso. Insomma,
quello,
c'erano tutte le premesse in teoria.
sì, però quello che ho appena raccontato dice che l'elettorato calabrese, anche più dell'elettorato di altre regioni, tende a modulare gli orientamenti di voto, per cui l'anno prima o 2 anni prima alle politiche e alle europee vota per partiti nazionali che si propongono, che vedono come soggetti in grado di rappresentare i loro interessi, di garantire protezione sociale nell'ambito del Parlamento nazionale ed europeo. L'anno dopo, quindi 12 mesi dopo, cercano un altro tipo di offerta, qualcuno che sia vicino al territorio, che con cui abbiano contatti, con cui possano parlare,
E
e
da
questo
questo
genere
punto,
di personale
certo.
politico li manca. E anche il candidato era forte, sì, ma come si è visto anche il giorno delle elezioni, residente a Roma da molti anni, tanto che non
Certo,
poteva votare in Calabria.
era forte come immagine nazionale, ma meno come radicamento. Grazie Salvatore Vassallo per essere stato con noi dell'Istituto Cattaneo di Bologna. Una buona serata.
Grazie, buona serata.
Oggi è il 7 ottobre, il secondo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele, da cui poi è scaturita la reazione violentissima israeliana che conosciamo, questi 2 anni di massacri continui a Gaza, un anniversario che cade in ore fondamentali per il futuro, perché a Sharm el-Sheikh le delegazioni di Hamas e israeliane cercano un difficilissimo dialogo attorno al piano Trump per la futura sistemazione di Gaza e quindi anche, insomma, di un pezzo cruciale del Medio Oriente. Le notizie che arrivano oggi ci dicono che Hamas sarebbe anche disposta a fare dei passi importanti, tipo rinunciare alle armi. Il punto su cui in questo momento continuano a dire no è quello del futuro ruolo di Tony Blair, l'ex premier britannico, che nel piano di Trump sarebbe una sorta di governatore di Gaza. Allora io di questo voglio parlare con Marco Varvello da Londra. Buonasera Varvello.
Buonasera, eccomi.
Perché
Ma
c'è
non mi
questo?
stupisce
Perché
questa
non la stupisce?
precisazione, sono tutte indiscrezioni, queste le
Certo.
fonti, sono fonti arabe che fanno filtrare contenuti delle varie posizioni di questi negoziati di Sharm el-Sheikh. Non mi stupisce perché Tony Blair, che pure dopo aver lasciato Downing Street come primo ministro nel 2007, si è occupato molto di Medio Oriente, ma ha uno scheletro nell'armadio grande più di una casa, e cioè la guerra contro l'Iraq, l'attacco all'Iraq di Saddam Hussein nel 2003, fu l'unico premier europeo occidentale a seguire George W. Bush nell'avventura irachena con impopolarissima, qui mi ricordo, io ero già corrispondente Rai in un primo periodo ai tempi, manifestazioni oceaniche e poi soprattutto tutti avevano capito che quella attacco era assolutamente pretestuoso perché da una parte Saddam Hussein non c'entrava nulla con l'11 settembre, una sorta di vendetta postuma, e dall'altra fu costruito su notizie, documenti su armi di distruzione di massa di Saddam Hussein che assolutamente non c'erano, che erano stati fabbricati. Quindi con questo scheletro nell'armadio non è certo una figura popolare nei paesi arabi, anche se, ripeto, lui poi si è occupato come inviato per il Medio Oriente, il cosiddetto quartetto, cioè per le Nazioni Unite più Unione Europea, Stati Uniti e Russia, per 8 anni si è occupato di Medio Oriente, ma sostanzialmente costruendo solidi rapporti con i governanti dei paesi del Golfo, a cominciare dall'Arabia Saudita, Bin Salman, fino agli Emirati, al Qatar e quant'altro. Quindi vedremo, ecco, tra l'altro il ruolo dovrebbe essere molto tecnico in una Gaza senza più combattimenti, però è quello che Hamas ha già, mi pare, escluso a priori, dicendo che al massimo può avere un ruolo di supervisione, appunto tecnica, a distanza, non certo come governatore nel posto. In più bisognerebbe discutere su tutto questo piano trampiano che sa veramente molto di progetto neocoloniale
Eh sì.
per rimettere a posto una Gaza totalmente distrutta, ma senza Gazawi tra l'altro,
Sì.
o comunque con Gazawi prima spostati e poi magari riportati.
Mi ha riportati poi magari anche a lavorare a quella ricostruzione, a quali condizioni non si sa. Proprio la cosa che dicevi tu, Marco, insomma, lo definisci un progetto neocoloniale. C'è anche la suggestione, insomma, di mettere un britannico in quel ruolo. Insomma, la storia urla da questo punto di vista.
No, ma non c'è dubbio, se ricordiamo che il primo focolare ebraico in Palestina fu citato nella famosa dichiarazione Balfour del 1916 e poi c'è stato un protettorato, dopo la prima guerra mondiale, c'è stato il protettorato britannico sulla Palestina, quindi lo zampino dei britannici da quelle parti c'è dappertutto, a cominciare da paesi. L'Iraq stesso, i cui confini sono stati disegnati sulla carta senza spesso tener conto delle realtà etniche, delle realtà storiche ed identità nazionale che spesso non c'erano. Quindi, ripeto, il nome di Blair fa venire la pelle d'oca a un mondo arabo che lo ha visto protagonista appunto di quell'avventura irachena. Certo, è molto gradito, ripeto, alle elite che governano soprattutto i paesi del Golfo, che poi sono quelli che dovrebbero estendere gli accordi di Abramo riconoscendo Israele, e con loro, certo, Blair è stato molto bravo col suo istituto qui di Londra. For Global Change, Institute for Global Change, ha fatto una valanga di progetti molto lucrosi di sviluppo in quei paesi, per cui certo sa di che cosa si parla, ma in un senso veramente molto tecnocratico più che tecnico, e da urbanista sulle macerie e sulle tragedie di Gaza che non si può certo dimenticare.
Grazie Marco Varvello, una buona serata.
A voi, buon lavoro.
Sono le 18 e 27 minuti, qualche minuto di pubblicità, le notizie di Popolare Network e poi ritorniamo in diretta. Entriamo alle 18:35 minuti. Radio Popolare, Popolare Network, L'Orizzonte. E ora ci occupiamo della guerra in Ucraina. Dopo che ieri Trump ha detto, lasciò un minimo di incertezza, che ha deciso di inviare i famosi missili Tomahawk all'Ucraina. Abbiamo con noi Gianluca Di Feo, vice direttore di Repubblica. Buonasera, Di Feo.
Buonasera.
A proposito di questo, è un sì quello di Trump nella sua frase di ieri alla Casa Bianca?
Ma più che un sì, io lo considero un penultimatum lanciato a Putin, perché lui ha
L'ennesimo.
lasciato aperto. Ma nel caso di questi missili è il primo, cioè è la prima volta che gli americani dicono di voler mettere in mano agli ucraini degli strumenti così forti. Joe Biden si era guardato in tutti i modi dal consegnare armi di tale potenza, di tale raggio d'azione. Trump, che gioca con la guerra, d'altronde ha anche ribattezzato il Ministero della Difesa in questa direzione, gioca con la guerra con maggior disinvoltura, ha detto di essere pronto a vendere, perché lui non consegna nulla gratuitamente, quindi vendere agli ucraini questi missili che l'Europa pagherebbe. Questi missili hanno una portata che può superare 2.000 km e una testata esplosiva 10 volte superiore ai droni che usano gli ucraini, quindi possono colpire qualunque fabbrica russa, anche quelle che si trovano in Siberia. E come hanno fatto osservare i russi stessi, in teoria sono armi che possono portare testate nucleari, attualmente non vengono usati in questo tipo di azioni, sono tutte con testate convenzionali, e hanno minacciato i russi un'escalation nelle relazioni. Quindi, per quanto sia un penultimatum che vuole obbligare Putin a sedersi al tavolo delle trattative, in ogni caso configura un peggioramento dell'orizzonte, ecco, per citare il vostro titolo. Siamo davanti a tempi molto cupi.
Speriamo non un peggioramento di questa trasmissione, naturalmente, anche se è molto più importante quello che succede in Ucraina, di Feo. Ecco, proprio rimaniamo
sulle persone della... Scusami, per le persone della mia generazione, questi quiz di fatto sono gli aeromissili, quelli che nel 1985 si volevano mettere a Comiso in Sicilia e che alimentavano la più grande campagna di pacifismo in Italia, con le marce colossali che vedevano assieme il PC e soprattutto Pio La Torre, poi ucciso dalla mafia, e gli ambienti cattolici. È stato un momento unico di partecipazione popolare in Italia contro la guerra fredda, che sembrava coinvolgerci direttamente. E adesso, dopo 40 anni, l'ultima versione dell'identico missile, proprio all'esterno,
cioè tecnicamente proprio, tu dici, lo sono? Sono simili
lo
tecnicamente?
Sono, sì, sono gli stessi. No, no, sono all'esterno, sono identici, perché sai, negli ultimi 30 anni, da quando c'è stato negli ultimi 25 anni col grande disarmo, nessuno ha progettato nuove armi di questo tipo, quindi sono state aggiornate nell'elettronica, nei sistemi di navigazione, nel modo di renderli devastanti, ma sono le stesse all'esterno.
Ecco,
sono
tecnicamente... Cosa potrebbero fare questi Tomahawk in più rispetto alle armi che sono già a disposizione ucraina?
Gli ucraini hanno tanti droni. I droni sono lenti, viaggiano al massimo a 150 km e per colpire in profondità la Russia e quindi avere più carburante hanno delle cariche esplosive limitate, 30-40 kg di esplosivo. Quindi per ottenere il massimo danno gli ucraini li usano contro gli impianti di petroliferi, dove una piccola ogiva, una piccola quantità di esplosivo crea danni significativi.
Certo.
Questi cruise sono molto più veloci, vanno a 900 km/h, quindi è più difficile intercettarli, arrivano a oltre 2000 km di distanza e hanno mezza tonnellata di esplosivo, quindi tre di questi missili possono evadere al suolo una fabbrica. E quello che i russi fanno ogni giorno in Ucraina, e in questo modo ci sarebbe un equilibrio, tra virgolette, del terrore. Stiamo parlando sempre di scenari orrendi. È chiaro che per Putin, che già oggi sta soffrendo una crisi nella distribuzione di petrolio, in particolar modo di gasolio, nelle stazioni di servizio del paese a causa degli attacchi ucraini, se ci fosse un aumento di potenza delle armi e quindi un problema alla rete industriale bellica, questo si vedrebbe anche sulla sua credibilità.
Già adesso, con i droni e con i missili a disposizione ucraina, compresi quelli autoprodotti, questa è stata una novità nelle ultime fasi della guerra, gli impianti petroliferi ad esempio vengono seriamente danneggiati da parte ucraina, ci sono fonti naturalmente di parte ucraina che affermano che addirittura il 40% della capacità produttiva sarebbe in questo momento intaccata.
Allora, sì, sulle percentuali non mi pronuncerei, ma di sicuro stanno creando i droni ucraini un gravissimo problema alla raffinazione del petrolio e quindi alla distribuzione del carburante. Questo si vede in tutte le città della Russia, oltre che nei dati statistici. I missili ucraini sono missili molto grossi, relativamente lenti. L'ultimo, che si chiama Flamingo, chissà perché hanno scelto questo nome, in realtà è frutto di una tecnologia inglese, ma sono molto vecchi come concezioni e quindi per adesso stanno arrivando a distanze limitate ed è anche più facile abbatterli. E il cruise è un'altra storia, per quanto sia un concetto aerodinamico vecchio, è un sistema con una navigazione molto sofisticata che vola a 50 metri d'altezza e ha un problema di, tra virgolette, coinvolgimento americano, cioè per programmare il cruise bisogna inserire dei dati satellitari, delle immagini satellitari che sono un segreto del Pentagono e quindi possono farlo soltanto personale tecnici americani.
Questo è importante, questo quindi non sarebbe, come dire, un utilizzo autonomo, sarebbe un utilizzo...
C'è bisogno
la mano americana.
C'è bisogno di Esatto, questo Putin l'ha detto con chiarezza, gli ha detto che rappresenterebbe un salto di livello nel coinvolgimento americano perché sono necessari tecnici americani per farli funzionare. Questo accade anche con i missili Storm Shadow che sono stati dati dai britannici e dai francesi, anche quelli hanno bisogno che ci sia fisicamente qualcuno che li programmi e non sono gli ucraini a farlo perché i, tra virgolette, cervelli elettronici di queste armi sono segreti con la massima classificazione, quindi non li darebbero in mano agli ucraini. Nel caso del Tomahawk la questione è molto molto più forte, anche perché lo vediamo tutti, siamo passati da Ferragosto in cui Putin e Trump sembravano fidanzati a Trump che adesso augura che gli ucraini distruggano tutta la Russia, facciano a pezzi Putin e comunque con una diciamo escalation in questo momento verbale tra due superpotenze che non promette mai bene.
Grazie Gianluca, Gianluca De Feo, vice direttore di Repubblica, una buona serata, buon lavoro visto che adesso inizia.
Buona serata a voi.
Il momento cruciale per i quotidiani. Ma voi lo sapevate che c'è un'altra flottiglia? Un numero anche non piccolo di imbarcazioni che sono tornate a dirigersi verso Gaza. Facevo una domanda forse un po' provocatoria, ma perché se ne parla poco in effetti. L'attenzione mediatica è decisamente più bassa. Questa volta Virginia Platini in studio. Buonasera Virginia.
Buonasera.
Allora, quante sono? Dove stanno andando? Chi sono? Insomma, tutte le domande.
Allora, sono 9 imbarcazioni. Si trovano 250 miglia nautiche da Gaza, dovrebbero quindi arrivare nella cosiddetta zona rossa, dove aumenta il pericolo di intercettazione da parte di Israele, tra 24 ore nella serata di domani.
È quella dove, per intenderci, sono state intercettate le altre imbarcazioni?
Esattamente.
Okay.
Sono appunto 9, sono partite in 11, 2 purtroppo hanno avuto dei guasti che hanno impedito di continuare la navigazione, ma appartengono diciamo a due gruppi diversi, cioè 8 di queste sono barche a vela piccole che portano aiuti umanitari nel senso standard, quindi soprattutto alimenti, come la Global Smooth Flottilla.
Okay.
L'ultima invece è la Conscience, che è un'imbarcazione molto più grande, che non è a vela, che trasporta quasi 100 persone e che ha a bordo un carico molto importante di farmaci, sia medicinali comuni ma che a Gaza non si trovano, quelli per il diabete, per la pressione, per dei problemi quotidiani, sia medicinali adatti alla terapia intensiva e soprattutto quasi tutte le persone a bordo sono o personale sanitario, medici, infermieri o giornalisti e l'obiettivo non è solamente quello di portare gli aiuti, è anche quello di portare un aiuto concreto con le persone. L'obiettivo per molti di questi medici è poter sbarcare e andare ad aiutare negli ospedali della striscia di Gaza.
E questa è una differenza notevole perché la precedente flottiglia, quella più famosa di questa, non si poneva a questo obiettivo. Qui ci sono persone che vorrebbero entrare a Gaza, naturalmente la consideriamo una sorta di utopia, realisticamente parlando.
Certo, è molto improbabile che Israele li lasci entrare. Molti di loro hanno già lavorato nella striscia di Gaza, nell'ospedale della striscia di Gaza in passato, e quindi sentono molto forte questo desiderio di tornare a dare una mano anche con la loro professionalità, non solamente raccogliendo aiuti. Sulla Conscience ci sono 6 italiani, 4 di loro sono appunto personale sanitario, sono 2 medici, un infermiere e un'esperta di riabilitazione, e gli altri 2 sono insomma persone invece più legate al mondo dei media, perché c'è anche un aspetto di giornalisti che vogliono con questa flottiglia riuscire ad entrare a Gaza e documentare da dentro la guerra e il genocidio.
E sappiamo che questo naturalmente è uno degli aspetti su cui ci si è soffermati di più, il divieto assoluto per i giornalisti di fare il loro lavoro. Grazie Virginia Platini.
Burning low, only miss the sun when it starts to snow, only know you love her when you let her go, only know you've been high when you're feeling low, only hate the road when you're missing home, only know you love her when you let her go, and you let her go.
the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark. Same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. Will you see her when you fall asleep? But never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep. Will you only need the light when it's burning low? Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. The sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
Le 18:50 minuti in studio con me Luca Parena. Buonasera Luca.
Buonasera Luigi, ciao a tutti e tutte.
Il Metro Regione alle 19:45, quali sono le notizie di oggi?
Notizie di oggi, andiamo proprio un pochino per titoli. L'occupazione della sede di Scienze Politiche fatta alla Statale di Milano, fatta dal gruppo degli studenti, uno dei collettivi che ci sono all'Università Statale di Milano. Avremo un racconto del nostro Martino Fiumi, che è stato in mezzo a loro questa mattina nel loro primo giorno di occupazione. Ci racconterà molti al primo atto politico di questo tipo in solidarietà con la Palestina, quindi un'iniziativa un po' sull'onda lunga delle mobilitazioni di settimana scorsa. Parleremo della morte di Daniela Benelli, ex assessora di Milano durante la giunta di Giuliano Pisapia, che ha avuto una lunga carriera politica comunque alle spalle, prima nel PC, anche come consigliera regionale, era stata direttrice della Casa della Cultura di Milano. Quella che però sarà la nostra notizia di apertura riguarda in realtà il caso della morte di Rami El Gamel, perché appunto oggi si è avuto notizia del fatto che sostanzialmente si riapre un po' il caso, perché 3 mesi fa la procura aveva chiuso le indagini con le accuse di omicidio stradale a carico del carabiniere alla guida della vettura che aveva fatto questo inseguimento di cui si era tanto parlato lo scorso novembre, e Fares Bouzidi, il ragazzo alla guida dello scooter su cui si trovava Rami El Gamel. 3 mesi dopo la chiusura delle indagini, oggi è arrivata questa richiesta della procura al giudice per le indagini preliminari di una terza consulenza. C'erano già state due consulenze, anzi più consulenze però delle varie parti durante le indagini, però la procura si è resa conto del fatto che non c'è una ricostruzione, non è possibile arrivare a una ricostruzione univoca ancora di quello che è accaduto quella notte, quindi la richiesta al giudice per le indagini preliminari di incaricare un suo consulente perché aiuti nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, a ripetere con la formula dell'incidente probatorio le analisi e nella speranza di capire che cosa può essere veramente accaduto la notte del novembre 2024.
Tu hai intervistato l'avvocata della famiglia di Rami?
Esatto, l'avvocata Barbara Indovina, legale della famiglia di Rami Elgame. L'abbiamo proprio iniziato chiedendole che cosa significa dal suo punto di vista questa richiesta di una terza perizia fatta dalla procura al GIP.
Significa innanzitutto che la dinamica come è stata ricostruita, come ho letto da più parti, non è corretta e ci sono ancora tantissimi lati oscuri in questa vicenda. Io credo che la vicenda più importante poi sia relativa alla dinamica ovviamente conclusiva che poi ha causato il sinistro per cui appunto ha perso la vita il povero Rami, e credo che ci siano ancora molti punti oscuri, tra cui forse il più importante è sicuramente quello relativo al primo urto che avrebbe poi causato la caduta del motorino. Questo è quello che affermiamo noi, che afferma il mio consulente tecnico, è quello che afferma il consulente tecnico anche del guidatore, quindi del signor Fares, ma è anche quello che hanno affermato la polizia locale che è intervenuta immediatamente dopo il sinistro, che appunto attraverso i rilievi tecnici che sono stati fatti sul luogo del sinistro immediatamente dopo i fatti ha accertato un probabile, comunque un ipotetico primo urto che poi ha causato appunto il fatto che il motorino abbia perso aderenza al suolo e poi purtroppo l'urto fatale in cui ha perso la vita Rami.
Quindi la richiesta che presentano oggi i PM è relativa al fatto che queste consulenze, a loro dire, sono arrivate su alcuni punti fondamentali a conclusioni diametralmente opposte, quindi chiedono al giudice di indicare un terzo consulente per ripetere un esame che è già avvenuto oppure per fare un esame di tipo diverso rispetto a quanto già fatto.
Beh, sai, in ambito di accertamenti tecnici di questa complessità e di questo tipo valuterà poi il consulente che verrà nominato, quindi in realtà noi in sede di incidente probatorio potremo fare e opporre, offrire le nostre valutazioni, ma ci affideremo al perito che verrà individuato. Sicuramente ha detto bene, dovranno essere in qualche modo, dovrà essere meglio compreso quello che è successo perché ancora la situazione non è chiara. Ecco, l'unica cosa, se mi permette un po', siamo quasi all'anno da quando Rami è morto e quindi insomma la famiglia, lei sa, ha fatto un appello alla calma ma richiedendo la verità. Diciamo che la consulenza tecnica, le consulenze tecniche noi le abbiamo depositate mesi fa. Evidentemente poi, dopo che sono state chiuse le indagini con un'imputazione provvisoria che si basava però anche su queste consulenze tecniche, quindi sui rilievi che sono stati fatti, diciamo adesso ci ritroviamo un po' a sfarillare le carte dopo che vi era già stata una conclusione delle indagini, quindi questo insomma mi lascia un po' amareggiata, ecco, se mi permette, perché comunque siamo di fronte ad altri mesi prima di comprendere tutto, però la verità per noi è prioritaria, quindi ben venga un ulteriore accertamento visto che appunto ci sono ancora dei punti oscuri che vanno chiariti, quindi io sono assolutamente tranquilla dei rilievi del mio consulente tecnico in cui credo molto e quindi credo che questo potrà essere sicuramente qualcosa di positivo per veramente mettere un punto fermo almeno sugli aspetti più oscuri di questa vicenda.
Sono le 18:56 minuti, io mi fermo qua, vi ricordo che dopo di me c'è Martina Stefanoni con Esteri, poi il Giornale Radio, poi Metro Regione, le notizie da Milano e Lombardia, poi torniamo 20:20:30 all'orizzonte delle 20, questa sera il 7 ottobre e le trattative difficili. Sharm el-Sheikh per il futuro di Gaza.